di Onda Rossa 87.9. Benvenuti alla seconda puntata di Radio Copydown, trasmissione su autoproduzioni, no copyright, copyleft, licenze libere, diritto d'autore. 0649 1570, il nostro contatto telefonico. Potete ascoltarci naturalmente anche in streaming sul sito www.ondarossa.info. Potremmo essere più fritti tutti, ma chi non pensa a te, questo piccolo tranquillo figlio, una svolta ci vuole, qualcosa di forte ci vuole, un movimento. Questa sera parleremo un po' di autoproduzioni in generale, cercando di percorrere alcune strade che le autoproduzioni hanno preso negli ultimi, diciamo, 20 anni, partendo insomma dai nostri ricordi giovanili. Cercheremo di introdurre anche alcune informazioni in merito al no copyright, al diritto d'autore. Come l'anima di un gioco che a volte non ha un logico filo, il futuro oggi arriva addosso di continuo. Tutto cambia ma queste tasche vuote, la stressante mancanza di denaro non mi lasciano mai solo mentre mi muovo in un quartiere come questo. Per questo quartiere un po' di sani scontri fanno sempre bene, un movimento spinge avanti sempre, anche se a volte sembra quasi che possiamo stare tutti in una stanza come gli sogni suoi durante la resistenza. Intanto vi ricordo il sito internet per rimanere in contatto anche sul web con Radio Copydown, copydown.inventati.org è il sito di riferimento, e ce n'è anche un altro più specifico sulle autoproduzioni musicali che è copydown.inventati.org/left. Per il momento faccio movimento per il movimento. Continuiamo ancora con un po' di musica dopo questo bellissimo pezzo di Assalti Frontali di qualche anno fa. Ci andiamo ad ascoltare Hot Vov con Check In.
nessuno ci ha chiesto dove saremmo andati.
Tutte le cose che ascoltate qui su Radio Copydown potete tranquillamente, liberamente e gratuitamente scaricare da internet. Il gruppo in questione lo trovate su un'etichetta che si chiama Scarfrack, in particolare sul sito che è www.inventati.org/scarf col ph finale. Mentre salgono questi Hypnowave Dubbing in Sun Age, che potete trovare su virus4.it, un'altra etichetta sul web, parliamo questa sera un po' di autoproduzioni. Che cosa significa appunto fare autoproduzioni? Penso che un esempio eclatante ce l'avete proprio sotto le vostre orecchie, perché Radio Onda Rossa va avanti da quasi 30 anni come se fosse una gigantesca autoproduzione fatta giornalmente dalle persone che la portano avanti, quindi una radio senza padroni e senza pubblicità. Ma chiaramente anche per un gruppo musicale nel suo piccolo chiaramente non fa un lavoro immane che può essere quello di portare avanti una radio, ma è un lavoro anche quello abbastanza impegnativo ed importante. Per un gruppo musicale, dicevo, fare autoproduzioni significa comunque scegliere di stare al di fuori del mercato discografico, significa di non avere sponsorizzazioni, non avere un'etichetta che venda i suoi dischi, significa al limite cercare di farsi la propria etichetta, significa cercare di suonare, di produrre, di registrare, di diffondere la propria musica senza avere nessun tipo di appoggio, un manager, che so, un promoter, un padrino politico, che molti gruppi ce l'hanno. Insomma, significa cercare di fare da soli quello che si vuole fare, contando soltanto sulle proprie forze economiche e politiche. E significa anche dall'altro lato decidere che l'accesso alla cultura, allo svago anche, perché no, ai saperi, non può e non deve passare per nessuna forma di mercato. Significa cercare di essere liberi dal momento in cui si imbraccia lo strumento al momento in cui si comincia a far girare la propria musica, si comincia a spingerla dove più ci pare. Se dovessimo datare a qualche anno fa l'inizio, diciamo, per quanto possano arrivare i nostri ricordi, sicuramente dobbiamo parlare di punk, dobbiamo parlare di alcuni gruppi che, nonostante il marasma di quel periodo che vedeva comunque parecchi gruppi in cerca di denaro, semplicemente di notorietà, e chiaramente le solite chitichette pronte, diciamo, a sfruttare l'ennesimo fenomeno social-culturale e metterlo sul mercato. C'erano anche situazioni che dall'inizio avevano fiutato comunque questo gioco, diciamo, di entrare a far parte comunque di quel gran calderone che è il business musicale, che gruppi come per esempio i Sex Pistols dall'inizio hanno cercato di cavalcare in maniera, se vogliamo, situazionista, cercando comunque di spillare soldi a più non posso dalle etichette discografiche. Diciamo, c'erano gruppi come per esempio i Cress, che dall'inizio della loro storia hanno deciso, diciamo, di cercare di stare fuori, anche perché spesso stare dentro significava andare a cozzare con quello che sono comunque delle regole non scritte all'interno della produzione musicale, come per esempio la censura, come per esempio il fatto che alcuni dischi possano risultare difficili. Appunto, i Cress già dall'inizio, dopo aver stampato le prime copie di un extended play, di un diciamo disco con quattro pezzi, con una piccola etichetta che si chiama Small Wonder Records a Londra, capirono che era veramente difficile per loro continuare a fare quello che loro avevano in testa di fare. Un esempio, il fatto che per esempio uno dei pezzi che comprendeva questo EP, che si chiama Asylum, un pezzo blasfemo che vi risparmio per stasera, magari è meglio ascoltarselo a casa durante i nostri personalissimi sabba, non è assolutamente gradito all'ascolto di chi andava a stampare il disco, e quindi né alle nostre né alle orecchie, insomma, di chi a quei tempi ascoltava quel tipo di musica. Quindi dopo questa esperienza ho deciso di lasciare perdere completamente il discorso anche di etichette indipendenti, di etichette piccolissime come poteva essere la Small Wonder Records, e di fondare la propria etichetta. La propria etichetta che, oltre a spingere chiaramente la musica dei Cress, iniziò anche a portare avanti musica con un certo discorso culturale e politico alle spalle. E quindi gruppi che comunque cercano anche loro di fare dell'autoproduzione il loro stile di vita. Ce ne andiamo a sentire questi Cress. Dal loro primo album, che si chiamava Station of the Cress. Ci andiamo a sentire White Punks on Hope. Occhio all'inizio del pezzo, quando si dice appunto: noi siamo i Cress, non siamo i Clash.
They said that we were trash, well the name is Cress, not Clash. They can stuff their punk credentials, just them to take the cash. They won't charge enough for their festival talk, RAR badges and their protest walk. Thousands of white men standing in a park, addicted to ISIS, the can in the dark. Black man's got his problems, he's fight and deal with it. Tonight for yourself, we'll bring your white liberal shit. If you care, take a close look at the way things really stand. Good feeling, all just niggas to the rulers of this land. Punk was once and also 2 years of crap. A way of saying no, we'd always said yes. The moment we saw, always me free. They invented a dividing line through credibility. The qualifying factors of politics and class. Lefty match on three fighters with his big cars. They said we got a racism, a camera on the street. Here is out the form of fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist god. Another clever trick to keep us all in line. The little labels to keep us all about. Keep
the Sony body when the travels stop.
Spit upon a Jew. Vicious mind is violent, but offers nothing new. Left-wing violence, right-wing violence, all seem like the same. Bully boys that fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics, don't get us all shot. Left-wing, right-wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want.
Questi erano i Cress, da Station of the Cress, il pezzo White Punks on Hope. Abbiamo citato i Cress appunto come uno degli esempi di autoproduzione musicale nel periodo appunto del punk. Dai Cress troviamo per esempio alcune scritte che iniziano a comparire sui dischi con su scritto per esempio non pagare più di, ai tempi erano 45 pence, adesso non saprei quantificare ai prezzi odierni quant'era il prezzo di un disco. Comunque insomma scrittine che vedremo poi più in là ricomparire durante la storia delle autoproduzioni anche in Italia. E naturalmente dall'ondata diciamo del punk inglese questo discorso sull'autoproduzione, sul fatto di produrre, registrare, suonare, spingere autonomamente la propria musica varca i confini dell'Inghilterra e lo ritroviamo anche in Italia, per esempio nelle prime situazioni similari che si venivano a costituire per esempio a Bologna o a Milano. Uno degli esempi fu appunto un'occupazione, anzi un'autogestione all'interno delle case occupate a Via Correggio a Milano, il Virus, che sono le prime esperienze di autogestione e quindi creazione di non soltanto posti dove ascoltare musica ma anche dove produrre le proprie cose all'interno di quello che erano appunto l'inizio dei centri sociali. Per esempio ritroviamo in un volantino che girava appunto ai tempi del Virus e distribuito da loro un'idea di costruzione di un circuito alternativo. Un circuito alternativo proprio per diffondere su tutto il territorio nazionale le autoproduzioni. I punk del Virus dicevano appunto che il circuito alternativo per diventare un mezzo efficace per la destabilizzazione dell'impero commerciale ha bisogno di molteplici centri sparsi in tutto il territorio, tutto il mondo, ribadendo il carattere internazionalista. La capillarità del circuito alternativo è essenziale. Ogni centro sociale autogestito, ogni casa, ogni stanza può essere un punto di riferimento per la tua città, per il tuo paese, per il tuo quartiere. È importante essere presenti nella maniera più attiva, sia per la creazione, sia per la diffusione, scambio, baratto. La trascuratezza del contatto con il mondo esterno porta all'inevitabile costituzione del ghetto. È necessario diffondere perciò in continuazione il nostro messaggio. Ogni piazza, davanti a qualsiasi discoteca pseudo-piazza, pseudo-aggregazione, imposta, ci sono i luoghi in cui il nostro ideale anarchico-punk non può mancare. Solo in questa diretta maniera la totalità del nostro operato potrà essere reale opposizione controculturale alle regole di commercio, spettacolo, prostituzione artistica. questo era appunto un volantino del virus, stiamo parlando insomma dei primissimi anni 80 a Milano, e vediamo già in luce tutta una serie di discorsi relativi appunto alla diffusione delle autoproduzioni, che poi sono, rimangono penso per moltissimi anni e tuttora uno dei punti nevralgici, ovvero quello della distribuzione dei materiali autoprodotti, sui quali diciamo tutto il discorso dell'autoproduzione è andato a ragionare per tantissimo tempo e tuttora insomma è uno dei problemi più grossi probabilmente. Diciamo che oggi sicuramente il discorso della rete ci dà delle possibilità di diffusione appunto dei materiali autoprodotti che prima non era assolutamente immaginabile. Oggi attraverso diciamo la rete e attraverso dei siti internet è possibile diffondere virtualmente, ma anche realmente, su tutto il territorio raggiungibile dalla rete appunto, qualsiasi tipo di informazione, di materiale, censure permettendo sempre, visto che in molti paesi purtroppo la censura esiste in maniera molto forte. Ma diciamo, ritornando al discorso delle autoproduzioni, appunto abbiamo parlato un pochino del punk, dei Crass, abbiamo parlato dei punk italiani, del virus. Adesso invece volevo parlarvi di un altro gruppo, scusate la pausa, che invece sull'inizio degli anni 90, in un periodo in cui si cominciava a riparlare di autoproduzioni, di nuove ondate di diffusione di materiali autoprodotti, scriveva un proclama dell'autoproduzione. Parliamo di un gruppo che si chiama tuttora, credo, perché mi sembra che ancora siano in giro, CCCCNCNCN, che in un interessante libretto allegato a un disco e un CD che distribuirono con la casa editrice Nautilus all'inizio degli anni 90, nel 93 per la precisione, scrivevano proprio questo proclama dell'autoproduzione. L'autoproduzione ha per noi una precisa connotazione politica e rientra in una logica generale di non asservimento ai dettami del potere. Non è una soluzione di ripiego o di cultura povera, ma una scelta ragionata che indica una forte volontà di tenersi al di fuori e di muoversi contro le logiche di mercato e le strutture di produzione e distribuzione della cultura ufficiale, che hanno come interesse privilegiato la diffusione di merce monetizzabile a qualsiasi livello e non di creazioni e di idee, sicuramente non quantificabili in denaro e impagabili a livello emotivo. Il potere tende inoltre a sterilizzare tutte le potenzialità di rivolta e sedizione insite nei movimenti di pensiero o d'espressione mediante la spettacolarizzazione, recuperandone cioè la forma ma inserendola in contesti, tra l'altro con proposte per gli autori piuttosto allettanti, in netto contrasto e contraddizione con la linea di pensiero espressa dai movimenti stessi. Non esiste una sostanziale differenza tra le cosiddette indipendenti e le majors, in quanto le dinamiche che regolano il mondo del mercato non vengono assolutamente messe in discussione. Nessuna modifica sostanziale viene operata all'interno del rapporto tra creatore, produttore e consumatore, senza peraltro poter o voler rivoltare i singoli ruoli e significati assegnatigli dal potere. I meccanismi che le animano sono identici e ultimamente ne abbiamo avuto delle valide prove. Cambiano solamente le proporzioni in termini di quantità di denaro, sempre ed inequivocabilmente scorco, giro d'affari, perché tali sono, e diffusioni delle proprie merci appunto e null'altro, che tali rimangono. L'autoproduzione è invece una pratica che tende a stare il più possibile lontana da queste logiche e proprio per questo è sicuramente difficile e scomoda, in primis per chi la mette in atto, ma sicuramente libera. Di fronte alla scelta del mercato dei ricchi e del mercato dei poveri, noi decidiamo di stare fuori dal mercato. Il business è business e la macchina del mercato tritura tutto e recupera anche peggio. Difatti la pregiudiziale per entrare nel gran serraglio del mercato è solo che il prodotto tiri, venda indipendentemente da qualsiasi contenuto e idea esso possa esprimere. Poco importano le parole e i messaggi, in quanto questi rimangono tali. Altro giro del disco, altro incasso, musica per le loro tasche. Adesso ci andiamo a sentire proprio un pezzo dei CCC, CNC, NCN, da un CD intitolato Suicidio modo d'uso. essere sempre all'ascolto di Radio Copydown, Ronda Rossa 87.9. Abbiamo ascoltato un pezzo da Suicidio Modo d'Uso, un disco, un CD dei CCC CNCNCN dell'inizio degli anni 90. Stavo appunto parlando di autoproduzioni, di alcuni esempi italiani che dal punk in poi durante gli anni 80 e 90 si sono succeduti. E naturalmente oltre ai discorsi legati sull'autoproduzione, ritroviamo spesso all'interno di questo mondo anche il problema del copyright. Il copyright, come i discorsi fatti precedentemente in maniera analoga sulle autoproduzioni, quindi sul sfruttamento commerciale della musica da parte delle etichette, il copyright appunto come problema e come ulteriore esempio di sfruttamento commerciale della musica, che si traduce di fatto in una chiusura nei confronti di chi ascolta e chi acquista la musica, perché poi di fatto il copyright impedisce di copiare per esempio un pezzo, di trasmetterlo anche per radio. Molto spesso esistono dei CD creati apposta dalle etichette discografiche per, con le versioni radio, per essere mandati per radio. Quindi impedisce di fatto di diffondersi di un disco, quindi di un pezzo musicale, al di là di quelli che sono i circuiti commerciali classici, diciamo, di circolazione di un disco, e di fatto ne impedisce appunto la circolazione e crea proprio un cortocircuito nella sua diffusione. Quindi vediamo comparire molto spesso nelle autoproduzioni che si susseguono dagli anni 80 in poi una dicitura, che appunto no copyright. No copyright significa appunto che non si accampa alcun diritto sulla musica che viene distribuita. Nessun diritto per esempio di paternità, addirittura, o comunque nessun diritto per esempio di sfruttamento commerciale di quello che abbiamo fatto. Ci sono esempi eclatanti che comparivano sui dischi degli anni 80 e 90. Uno che nasce proprio da qui dentro, che era Onda Rossa Posse. C'era scritto sulla copertina che la riproduzione e la circolazione erano altamente consigliati, accanto appunto a un'altra dicitura che era non pagare più di, adesso non mi ricordo, una tot cifra. Un altro esempio che mi viene in mente era per esempio sui libri di alcune case editrici, come appunto la Nautilus, che produceva anche materiali, distribuiva anche materiali di CCCCNCNCN, dove praticamente veniva riportato il fatto che tutti i testi pubblicati erano liberamente riproducibili o traducibili, e che non era indispensabile nemmeno indicare l'origine, quindi dire che erano stati presi da un libro della Nautilus, per esempio. Oppure altre cose, magari più attente, altre situazioni più attente al discorso appunto della diffusione e soprattutto della citazione dei materiali, come per esempio la Shake, un'altra casa editrice di Milano che si occupa della rivista Decoder un po' di anni fa, e anche di molte pubblicazioni relative all'area cyberpunk, dove c'era appunto scritto per esempio che la riproduzione di qualsiasi cosa era altamente consigliata a tutti coloro che si sentivano affini a Decoder. We'll be right back. andiamo ad ascoltare un altro pezzo di un gruppo che fece appunto dell'autoproduzione una delle sue dei suoi punti di forza. Questo è un CD del 96, un po' di anni fa. Loro si chiamavano AK-47, si chiamavano perché purtroppo non ci sono più, non esistono più. Il pezzo si intitolava Dove l'inferno si incontra con la strada. Pezzo di alcuni anni fa, Dove l'inferno si sposa con la strada, un altro degli esempi di autoproduzione made in Italy. Eravamo nel periodo dell'hip hop. Ma ritornando ai discorsi di prima, intanto vi ricordo che siete sempre su Radio Copydown, Radio Onda Rossa 87.9. Dicevo, stavo parlando di no copyright, quindi di diciture che trovavamo spesso sui dischi che indicavano appunto il fatto che con quei dischi che si acquistavano ci si poteva fare più o meno quello che si voleva, si potevano copiare, si potevano ridistribuire senza dover pagare alcun tipo di diritto. Ma di fatto il diritto d'autore a cosa si riferisce? Il diritto d'autore è una materia un pochino complessa, che chiaramente è regolata da alcune leggi che in Italia esistono dall'inizio del secolo, praticamente il secolo scorso, all'inizio del Novecento. E che comunque attestano alcune cose importanti. Ad esempio, uno dei diritti fondamentali che è previsto dalle leggi sul diritto d'autore è proprio il diritto di paternità su un'opera. Praticamente il fatto che nel momento in cui qualcuno scrive o compone qualcosa e la registra su un supporto, che sia un disco, un libro, un'immagine, una fotografia, qualcosa del genere, è automaticamente detentore di tutti i diritti sull'opera. E questa è una cosa abbastanza importante e interessante, proprio per il fatto che comunque non c'è bisogno di fatto di andare, di correre alla SIAE, magari andare a registrare il pezzo appena fatto piuttosto che il libro appena scritto, proprio perché la legge italiana, che è una legge l'ultima, diciamo, quella ancora in vigore, è una legge addirittura del 41, dei tempi del fascismo, dice appunto che nel momento in cui qualcuno produce un'opera, quindi che comunque deve essere, diciamo, su un supporto, non deve essere un'idea, insomma, deve essere qualcosa di fisicamente tangibile, è automaticamente detentore di tutti i diritti sull'opera. Dicevamo del diritto di paternità, quindi del diritto di vedersi riconosciuti come colui che ha scritto o composto quell'opera. E questo, diciamo, è uno dei diritti fondamentali che fa parte di una fascia di diritti che sono i diritti morali, che vanno distinti poi da quelli di utilizzazione economica. Dicevamo appunto che per attestare la paternità dell'opera non è necessario ricorrere a nessun ente garante di questo fatto, perché basta la semplice pubblicazione dell'opera, il fatto che si possa attestare che a una certa data qualcuno ha composto qualcosa, per automaticamente vedersi, come si dice, non mi viene la parola, va bene, attestare insomma tutti i diritti di paternità su quell'opera. Una delle classiche cose che si può fare, per esempio, è magari se si è composto qualcosa, registrarlo su un nastro e spedirselo a casa tenendo la busta chiusa. Questo praticamente farà in modo che, visto che c'è il timbro postale sulla busta, si potrà notorio che praticamente l'archivio della posta del Presidente della Repubblica viene automaticamente messo da parte e tenuto lì in caldo per alcuni anni, e quindi potrebbe sempre far fede come prova la data del timbro della spedizione. Questo appunto per dire che ci sono dei metodi anche casalinghi per poter attestare che a una certa data qualcuno ha fatto qualcosa. Non è assolutamente necessario ricorrere al deposito SIAE, andando a infilarsi dentro dei vincoli burocratici allucinanti dalle quali poi è difficilissimo uscire fuori. Intanto ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Ricordi Bastardi, Lasciatemi Cantare i Blur.
E torno indietro con il tema, 30 anni più sono già del vento, un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.
Onda Rossa 87.9, siete sempre all'ascolto di Radio Copydown. Ricordi Bastardi lo potete trovare tranquillamente in rete all'indirizzo www.ricordibastardi.info. La puntata di stasera volge al termine. Abbiamo parlato un pochino di autoproduzioni, abbiamo detto qualcosa sul diritto d'autore e sul no copyright. Adesso ci andiamo ad ascoltare ancora qualcosa di interessante che proviene dalla rete. In particolare una band che ha deciso di fare del... da una parte, se vogliamo, del plagio, della commissione, del rubare lo stile, la propria bandiera. Si chiamano Beatallica e sono un misto fra i Beatles e i Metallica. Un misto come? Avete presente, non so, i Metallica che suonano Back in the USSR dei Beatles, per esempio? Eccoli qua. Erano i Beatallica, un misto fra i Beatles e i Metallica, che potete trovare all'indirizzo www.beatallica, scritto beatallica.org, dove chiaramente troverete un bel po' di pezzi dei Beatles suonati nello stile dei Metallica. Radio Copydown volge al termine, ci andiamo ad ascoltare ancora un pezzo di un gruppo che si chiama Chlorofolk, sempre in limiti del plagiarismo, del rimaneggiamento, del remissaggio, in questo caso della musica popolare italiana. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo che è dedicato alla banda Bellini, uno dei servizi d'ordine del movimento di Milano, chiaramente parliamo di primi anni 70. E questo è un omaggio appunto alla banda Bellini da parte dei Chlorofolk.
Loro vanno in una, a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i San Babilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon.
Ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini.
E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, in una via anche se in centrale poco illuminata, è stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi, forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno, comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati, perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Sono scappati e noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo.
Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, e quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva, c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni, usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava, e tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano, e poi boom, clock, e poi gli applausi, e lui, e invece rientrava così, alzando le mani.
Sui fascisti nelle pietre, sui tifoni, basta un sogno di pisti e nei giochi dei bambini.
Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaia. Con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti. A morire agli innocenti ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenza. Casoletti, forse aveva ragione il movimento dantesco, noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare agli innocenti, io non sono comunista.
Davanti a questi Shonshon, un bel bicchiere di vino che ci hanno appena versato, ci siamo ascoltati la banda Bellini, un omaggio appunto all'omonimo servizio d'ordine del movimento milanese. Abbiamo ancora qualche minuto in attesa di Todos, che è la trasmissione che ci sarà subito dopo di noi. E ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Sergio Messina, un vecchiaccio che ancora si aggira nel mondo delle autoproduzioni, dando sbirciatine anche al mondo del copyleft, del no copyright. Un personaggio che gira da parecchi anni come musicista, come produttore, ricordato penso nei secoli per il lavoro di Radio Gladio. Ci andiamo a sentire invece un pezzo di questi ultimi tempi che si chiama Qualcosa di perverso, sottotitolo Ciò di cui l'Italia ha bisogno.
Quello che si vede nei loro show è tutto reale.
Lei è tante cose. Le capita mai di sentirsi un uomo importante?
Io non le rispondo perché lei questa mattina ha affermato che io non rispondo alle domande.
Ha qualcosa di perverso che tu non hai.
Per una volta mi consenta di darle ragione.
Allucinante!
La mia verità.
100.000!
Ciò di cui il paese ha bisogno.
La verità di Silvio Berlusconi.
Sono 200.000.
Ciò di cui il paese ha bisogno. Giuro sulla vita dei miei 5 figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi. Non mi dimetto.
Ha qualcosa di perverso che tu non hai.
Tradimento,
sì!
In modo chiaro,
corretto,
palese, in linguaggio corrente, chi fa questo
Ladio
è un traditore.
Ha una sua filosofia.
E io vi dico che un uomo con quel popò di fronte spaziosa non può aver torto, ma ha sempre ragione.
Sei capo. Per una volta mi consenta di darle ragione.
Hanno detto che ho preso un sacco di soldi dalla televisione, al canale 2 e canale 3. Non è vero.
Giuro sulla vita dei miei 5 figli che io non ero a conoscenza dei fatti che invece si vorrebbe fossero stati da me decisi.
Ha qualcosa di perverso che tu non hai.
Allucinante!
cui il paese ha bisogno.
C'è la verità, quella di Berlusconi.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Ho deciso di vendere le mie aziende.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Chi mangia sano trova la natura.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Anche a Trento. Assaggiare con prudenza.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Interrogato da lei, ma nel pomeriggio toccato tutto.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Berlusconi ha ritrovato il suo buon umore.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Dovrò fare un provino. Credo di essere proprio a giusto.
Ciò di cui il paese ha bisogno.
Mi permetti? Ma che sta?
Ciò di cui il paese...
Ma non c'hai una casa? Vattene a casa.
Dopo le nefandezze di Mr. Radio Gladio, che potete scaricare dal sito di Sergio Messina, che è www.daridire.net, andiamo a sentire un po' di musica elettronica e con questo concluderemo anche la nostra trasmissione odierna, lasciando spazio a Todos. Loro si chiamano MISFU, Minimi Spazi Funzionali. Anche loro sono presenti su internet, potete scaricarli gratuitamente sul sito misfu.dyne.org. Questa è la terza traccia di una serie di composizioni intitolate Eyeliner.
Thank you.
serata a tutte e a tutti. Vi lasciamo nelle mani di Todos. E ci diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per una nuova puntata di Radio Copydown, cercando di andare avanti un pochino nel nostro percorso su le autoproduzioni, il diritto d'autore, eccetera eccetera. Ancora un saluto a tutti e a tutti. A lunedì prossimo.